Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Ecco, oggi in questa nuova puntata appunto cominceremo a parlare di quello che è sempre il Decalogo, quindi continueremo un po' questo percorso sui 10 comandamenti e oggi affronteremo l'ottavo comandamento. Accanto all'ottavo comandamento ci sarà anche la presentazione di una vita di un santo, in questo caso di una santa, che ha a che fare chiaramente con il non dire falso testimonio, come sta scritto, non dire falsa testimonianza, che è Santa Giovanna d'Arco. E per discutere di questo, di tutto questo, saranno con noi Salvatore, Francesca e Fra Giampio Maria. Benvenuti e ben ritrovati. Ecco, l'ottavo comandamento, come è espresso nel Catechismo di Maggiore di San Pio X, appunto cerca di chiarire e spiegare meglio quello che è il non dire falso testimonio, cioè non dire falsa testimonianza. Impone per cui il divieto di attestare il falso in sede giudiziaria, escludendo però altresì ogni forma di detrazione, mormorazione, calunnia, adulazione, giudizio e sospetto ingiustificato, nonché ogni menzogna. Ecco, cominciamo quindi a comprendere che non è solo non dire falsa testimonianza, quindi non giurare il falso in un tribunale, ma ha aspetti che toccano invece anche la vita quotidiana di tutti i giorni, quello che è anche il rapporto quotidiano che abbiamo con le persone che ci stanno attorno, dalla nostra famiglia, agli amici, al posto di lavoro. Quindi ci sono vari aspetti da chiarire. Ecco, cominciamo col primo, la detrazione o la mormorazione. Questo è chiaramente fa parte dell'ottavo comandamento e quindi la sua trasgressione è un peccato. E che cos'è la detrazione o la mormorazione? È identificata come peccato quando si rivelano senza valida ragione peccati e difetti altrui. Per esempio, dire agli amici, per esempio ai compagni di scuola, quindi in un contesto scolastico, che un compagno di scuola ha imbrogliato in un esame, in un compito, quindi magari ha copiato, senza però averne le prove. Ecco, e questo rientra chiaramente in un comportamento peccaminoso. Un altro aspetto è la calunnia di questo comandamento. La calunnia che cos'è? Anch'essa peccaminosa, consiste nell'imputare falsamente ad altri colpe e difetti inesistenti. Quindi sostanzialmente si inventa la realtà per fare cosa? Per cagionare il prossimo, per cagionare l'altro. Un esempio può essere accusare un collega, per esempio, di aver rubato qualcosa dall'ufficio senza alcuna evidenza, senza alcuna prova. Poi c'è la pratica dell'adulazione, invece, che è un aspetto interessante di questo ottavo comandamento. E che cos'è l'adulazione? Mediante l'adulazione si inganna elogiando falsamente con l'intento di trarne un vantaggio, si inganna qualcuno. E questo è pure considerato peccato. Ad esempio, lodare eccessivamente il proprio capo, no? Sul posto di lavoro solo per ottenere una promozione o per ottenere appunto vantaggi sul lavoro, sapendo che alla fine è una lode, insomma, tessere le lodi, ma sapendo che magari non merita tutto questo. E quindi l'adulazione è anche un peccato che rientra all'interno dell'ottavo comandamento, perché si sta inventando una realtà, si sta distorcendo la realtà. Questo però non per cagionare il prossimo, bensì per trarne vantaggio personale, però ovviamente sempre alterando la verità. Analogamente, il peccato del giudizio o sospetto temerario emerge dal formulare giudizio e sospetti negativi su altri, senza basi solide. Quindi pensare, per esempio, che un nuovo vicino di casa sia una persona disonesta o poco raccomandabile solo perché magari ha un aspetto trasandato, o insomma, diciamo, ecco, non curato, quindi si ha un po' uno stereotipo, ecco anche quello. Quindi avere un giudizio, un pregiudizio su un qualcuno significa alterare la realtà. E quindi torniamo sempre sul fondamento di questo comando, di questo ottavo comando del Decalogo, che è appunto quello di non dire falsa testimonianza, cioè non alterare la verità dei fatti. Poi definire la bugia anche implica affermare come vero o falso, verbalmente o attraverso azioni, ciò che non si ritiene tale. E questo si suddivide in tre categorie, viene suddiviso dal catechismo. Una bugia giocosa, officiosa e dannosa. Bugia giocosa è un inganno innocuo, privo di conseguenze negative per gli altri. Tante volte diciamo delle bugie solo per fare uno scherzo a qualcuno, per divertirlo, eccetera. Ecco, in questo caso, ecco, fare uno scherzo appunto agli amici, no? Può essere, per esempio, far credere agli amici di aver vinto la lotteria, ad esempio, no? Per poi rivelare subito dopo che alla fine era uno scherzo. Questo, per esempio, è un esempio, no? Di una bugia giocosa, ecco. Poi c'è la bugia officiosa, invece, mira a falsità benefiche per sé o per altri, senza però arrecare danno. È come dire, per esempio, un esempio si potrebbe fare, dire a un bambino che Babbo Natale esiste per mantenere viva la magia del Natale. Quindi è considerato una bugia di questo tipo. Babbo Natale sappiamo tutti che non esiste, però viene detta questa cosa, quindi viene alterata la realtà, cioè, ma giusto per mantenere appunto viva la magia del Natale, quindi, perché chiaramente quindi non è un qualcosa che arreca danno, ecco, al prossimo. Poi c'è la bugia dannosa invece, che implica invece l'asserire proprio il falso a discapito altrui, quindi per cagionare l'altro. Quindi diffondere voci false che danneggiano la reputazione di una persona rientra proprio in questa categoria. Ecco, è moralmente inaccettabile mentire a prescindere dal motivo, poiché la menzogna è intrinsecamente malvagia. Le bugie di natura giocosa o officiosa costituiscono peccati veniali, mentre quelle dannose sono considerate peccati mortali se provocano danni gravi. Quindi, diciamo, ecco, non sempre è doveroso esprimere poi apertamente i propri pensieri, specialmente se l'interlocutore non ha il diritto di conoscere la questione posta. E chi trasgredisce poi l'ottavo comandamento deve non solo confessarsi, ma anche ritrattare le calunnie pronunciate, ecco, quando si tratta di calunnie, appunto, di offese, di appunto invenzioni contro una persona e cercare appunto di riparare ai danni causati. Anche se non sempre questo è possibile. Una storia raccontava appunto che la calunnia era come spennare un pollo andando per le strade. Alla fine raccogliere tutte le penne del pollo sarebbero, diciamo, sparse per le vie della città, sarebbe praticamente quasi impossibile. Quindi effettivamente non si potrebbe mai, ecco, proprio, ecco, in un certo qual modo sopperire a questo punto di vista. E quindi entra in gioco la grazia di Dio e quindi il perdono dei peccati, ovviamente, con la confessione e col pentimento sincero. Quindi ecco, questo è un po' diciamo, ecco, l'ottavo comandamento, che è appunto il non dire false testimonianze, quindi cercare di non nascondere la verità, di non alterare la verità. E abbiamo visto varie, diciamo, ecco, che il catechismo ci propone varie cose, ecco, appunto dalla detrazione alla mormorazione, alla calunnia, all'adulazione, al giudizio e sospetto ingiustificato e alla menzogna, quindi bugia, nei tre aspetti appunto di giocosa, officiosa e dannosa. Un episodio, diciamo, dell'Antico Testamento delle levatrici d'Egitto che mentivano al faraone quando nascevano, diciamo, primogeniti maschi, perché il faraone aveva dato ordine di ucciderli, ecco, alla fine preservavano la vita, però lì in quel caso stavano seguendo un comando di Dio. E quindi in questo caso il comando di Dio qual è? Dire, allora è giusto dire bugie in alcuni casi, in altri casi no. No, in quel caso dire una bugia, cioè nascondere la verità al faraone, era perché stavano preservando la vita e la vita, diciamo, è il bene supremo, dietro poi un comando di Dio, un comando divino. E infatti non è in contrasto l'ottavo comandamento con quell'episodio biblico, per il semplice motivo che, appunto, preservare la vita significa difendere la verità. E nel momento in cui si altera la verità per cagionare la vita di qualcuno, che appunto può essere diciamo, un danno di calunnia, un danno di reputazione, ma un danno anche che potrebbe anche arrecare diciamo, la morte di quella persona. Immaginare di testimoniare il falso in un tribunale in cui c'è la pena di morte, ecco, potrebbe anche arrivare a uccidere quella persona mentendo, appunto, alterando la verità. E quindi è il dono della vita che deve essere sempre preservato. E quindi alterare la verità significa anche cagionare, cioè cagionare, diciamo, qualcuno alterando la verità significa appunto arrecare danno alla vita di questa persona. E proprio in questo contesto si va a incastonare la vita di Santa Giovanna d'Arco, che risplende proprio come un luminoso testamento di importanza dell'amore patriottico, inteso quale espressione di virtù cristiana. Ricorso al combattimento come extrema ratio nel contesto di una giusta difesa e soprattutto dell'imprescindibile impegno nella lotta per la verità piuttosto che per il potere. Santa Giovanna d'Arco finì sul rogo, come ci dirà tra poco Salvatore, ecco, che tratterà la biografia, proprio perché fu imbastito un processo così sulla menzogna. Su false testimonianze. E ciononostante, ecco, andò avanti proprio perché mise avanti quelli che sono i principi inderogabili di giustizia e amore, che sono appunto valori profondamente incastonati nel tessuto del pensiero cristiano e in quella che è appunto la dottrina alla fine cristiana. E allora passo subito la parola a Salvatore, che ci racconterà la storia di Santa Giovanna d'Arco, che appunto per l'amore della verità diede tutta se stessa, per l'amore di Dio e per la verità. A te, Salvatore.
Ave Maria, grazie per avermi dato la parola. E sì, come già detto da te, tratterò la figura di questa grande santa che, come avrò modo di illustrare, è entrata anche nella cultura di massa, diventando eroina nazionale della Francia, nonché patrona dei radiofonisti e dei telegrafisti. E di tutta anche il patronato di tutta la Francia, però in realtà questa diciamo fenomeno di come dire fioritura della letteratura anche su di lei non sempre le ha reso giustizia, ecco, ma andiamo con ordine. E il martirologio romano si esprime in questi termini su Santa Giovanna d'Arco, che viene riconosciuta come vergine e anche come martire. A Rouen in Normandia, in Francia, Santa Giovanna d'Arco, vergine, detta la Pulcella d'Orléans, che dopo aver combattuto coraggiosamente in difesa della patria, fu infine consegnata nelle mani de dei nemici, condannata con iniquo processo e bruciata sul rogo. Ecco, diciamo che tutti, o quasi, conoscono il nome di questa santa, ma in realtà pochi conoscono la vera storia, come andò veramente il processo e ciò che fa da premessa al processo, che è soltanto, diciamo, la realizzazione di tutta la storia, il compimento di tutta la storia precedente. E Giovanna d'Arco nacque da una famiglia di contadini a Domremy nel 1412. Durante la Guerra dei Cento Anni, fra Francia e Inghilterra, che si è protratta dal 1337 al 1453, si sentì chiamata da Dio a soccorrere il re di Francia. Quindi ebbe queste famose voci interiori di cui parlò lei stessa più volte e che tanti problemi le causarono, purtroppo. Quindi si sentì chiamata da Dio a soccorrere il re di Francia e a cacciare gli inglesi dal suolo francese. Nel 1429 raggiunse il delfino Carlo, quello che diventò poi il futuro Carlo VII, nella città di Chinon, convincendolo ad affidarle il compito di tentare un'offensiva contro gli inglesi. A questo punto riuscì a farsi accreditare presso la corte grazie a carismi straordinari che suscitavano ammirazione. Giovanna attuò veramente una riforma dell'organizzazione dell'esercito, rimotivandolo e trascinando con il suo esempio le truppe francesi e soprattutto imponendo uno stile di vita rigoroso che è stato definito quasi monastico, cioè che va un po' in, come dire, veramente una rivoluzione della morale bellica, diciamo. Infatti fece allontanare le prostitute che seguivano i soldati, bandì ogni violenza o saccheggio, vietò che i militari bestemmiassero, impose loro di confessarsi e fece riunire intorno al suo stendardo l'esercito in preghiera 2 volte al giorno, al richiamo del suo confessore. Questo è un fatto molto notevole, ecco, proprio Ecco, molto spesso più che militari erano più briganti, ecco, questi personaggi che facevano parte dell'esercito. Quindi una riforma dal punto di vista morale era veramente necessaria e venne attuata dalla Pulcella. Il primo effetto fu quello di instaurare un rapporto di reciproca fiducia tra la popolazione civile e i suoi difensori, i quali invece avevano la pessima abitudine di tramutarsi, come detto prima, da soldati in briganti quando non erano impegnati in azioni di guerra. Soldati e capitani, contagiati dal carisma della giovane, sostenuti dalla popolazione di Orléans, si prepararono alla riscossa. Liberata Orléans dall'assedio, siamo nell'8 maggio del 1429, vittoria che le valse il titolo di, come già detto, Pulcella d'Orléans, dopo qualche giorno, sia il 18 maggio 1429, ottenne una nuova vittoria. A Patay inflisse una dura sconfitta delle armate inglesi. Queste due vittorie permisero la conquista del territorio francese fino a Reims e quindi l'incoronazione solenne del Delfino con il nome di Carlo VII. Reims era infatti la città dove da secoli avvenivano le consacrazioni dei re di Francia, ma una volta incoronato re, Carlo VII fu preso dal desiderio di arrivare a un compromesso e decise di trattare con gli inglesi, cosa che Giovanna non accettò. E quindi quest'ultima volle invece continuare a combattere da sola, senza l'appoggio della corona. E il 24 maggio del 1430 fu catturata dai borgognoni, i quali erano dalla parte degli inglesi. Erano infatti gli scontri fra borgognoni da una parte e armagnacchi dall'altra parte. E a questi fu venduta per una cifra molto alta ai borgognoni, cioè agli inglesi. Praticamente, ossia 10.000 tornesi, per accogliere la quale furono alzate le imposte in Normandia, all'epoca sotto il dominio di Londra. Venne a questo punto imprigionata nel castello di Rouen e qui processata per eresia e stregoneria. In realtà, raccontano gli storici che se ne occuparono in seguito, che si trattava di un tribunale dell'Inquisizione inquinato da interessi politici a favore degli inglesi. Ecco. E questa, diciamo, è la verità, la triste verità alla base del processo alla povera Santa Giovanna d'Arco. E i giudici spesso non rispettarono le procedure, furono veramente molto autoritari, nel senso molto disfunzionale del termine. Non tennero conto delle affermazioni che potevano portare a scagionare l'imputata, e comunque il collegio giudicante era sovrastato dalla figura del cardinale di Winchester, Harry Beaufort, prozio e cancelliere di Enrico VI. E condannata, Giovanna d'Arco venne arsa viva, neppure ventenne, 19enne, sulla piazza del Mercato Vecchio a Rouen il 30 maggio 1431. Quindi veramente una martire molto, molto giovane. Carlo VII non fece nulla per aiutarla, però dopo la conquista di Rouen del 1450 volle aprire un'inchiesta sul processo che portò alla completa riabilitazione di Giovanna d'Arco. Sancita a livello più alto da Papa Callisto III nel 1456, Giovanna d'Arco fu beatificata nel 1909 da Papa San Pio X e canonizzata nel 1920 da Papa Benedetto XV. Una sua statua è stata simbolicamente posta nella cattedrale di Winchester dinanzi alla tomba del cardinale Beaufort, già menzionato, colui che ebbe un ruolo decisivo, come già detto, nel tragico e infausto processo. Giovanna d'Arco è stata quindi dichiarata patrona di Francia, della telegrafia e della radiofonia ed è venerata anche come protettrice dei martiri e dei perseguitati religiosi, delle forze armate e di polizia. La sua memoria liturgica è celebrata il 30 maggio e viene richiamata giustamente in maniera esplicita nel Catechismo della Chiesa Cattolica quale una delle più forti dimostrazioni di un animo aperto alla grazia salvatrice. Oggi è la santa francese più venerata, oltre ad essere eroina nazionale. E dobbiamo anche dire che le sue gesta, la sua tragica morte, in virtù del loro costituire forse un unicum nella storia della cristianità, ispirarono sin dal XV secolo opere letterarie ed artistiche, ma non sempre rendendo, come avevo già detto, giustizia alla nostra cara santa. Nel XV secolo fu la celebre scrittrice e poetessa francese di origine italiana, Christine de Pizan, a lodarne la figura e le gesta, immortalandole nel poema di Giovanna d'Arco, in cui le fulminee vittorie della Pulcella sono paragonate all'improvvisa fine dell'inverno, a volte da un'aura soprannaturale e mistica. Ma nel XVIII secolo fu Voltaire che, illuminista guidato, possiamo dire, molto più dal demonio che da Dio, raffigurò la povera Santa Giovanna d'Arco in termini sarcastici, per non dire blasfemi, burleschi, ritraendola dapprima nuda per deridere il suo volto di castità, quindi come concubina. Da contraltare fa l'omonimo dramma di Friedrich Schiller del 1801, musicato tra l'altro da Giuseppe Verdi, col titolo proprio di Giovanna d'Arco, che fu proprio una risposta al dileggio, allo scherno operato da Voltaire. E poi molto significativa è anche l'opera di un autore francese, quale Paul Claudel, che diciamo, faceva parte del circolo intellettuale dei poeti decadenti, con Mallarmé, con Verlaine, con Rimbaud, però a un certo punto, che sappiamo essere molto materialisti, nichilisti e pessimisti, ma a un certo punto vive questo autore un travaglio interiore che lo porta alla conversione al cattolicesimo nel 1886, dopo la quale divenne un autore teatrale che si misurò con la figura di Giovanna e infatti compose e fece rappresentare nel 1938 proprio Giovanna d'Arco al Rogo, che è un oratorio che significa composizione musicale di ispirazione religiosa. E era infatti deluso dal materialismo folgorato dalla lettura di Rimbaud, appunto sempre nello stesso anno, nel 1886. E quindi lui contrappone la sete di beni materiali, la santità, alla celestialità ottenuta col sacrificio, con un lungo percorso di evoluzione interiore che culmina nell'altruismo in una dimensione spirituale più ampia, essendo l'aspirazione alla santità connaturata all'essere umano. Ecco, quindi questo per dire che ecco, la cultura di massa è sì a volte purtroppo un pretesto per veramente prendersi gioco di queste figure sacre, di queste figure sante, qual è stata e qual è Santa Giovanna d'Arco, ma ringraziando il nostro Signore c'è sempre chi invece rende giustizia, come sarebbe dovuto sempre fare, a queste nostre figure che intercedono per noi presso Dio. Grazie dell'ascolto.
Grazie a te Salvatore per aver trattato la biografia di Santa Giovanna d'Arco, la Pulcella d'Orleanna, no? Di questa santa eroina morta giovane, che però ha seguito nella sua vita Cristo dall'inizio fino alla fine, fino alla morte sul rogo, una morte sicuramente dolorosa e una morte cagionata proprio per falsa testimonianza, perché nel momento in cui il re di Francia, come hai detto tu, ecco, si vede incoronato, il delfino di Francia si vede incoronato re, eccetera, non dà più ascolto a quella che era la voce di Santa Giovanna d'Arco, a quella che era la voce della verità, ma viene corrotto dal potere, quindi cerca un mezzo per trovare un accordo con gli inglesi. Qual è l'accordo? Consegnare chi invece lotta per la verità. È un po' quasi, diciamo, le festività pasquali, il Triduo Pasquale è passato da poco, però appunto la folla, il popolo che grida Barabba e non a Gesù, quindi preferisce, ecco, avere il favore del popolo per il potere personale, piuttosto che seguire la verità. Santa Giovanna d'Arco finisce appunto sul rogo proprio per le menzogne, per le calunnie, per i detrattori alla fine che si erano venuti a creare attorno alla sua figura, alla sua persona, che però la verità viene sempre a galla e difatti è stata poi subito riabilitata e quindi anche canonizzata. Bene, ora direi che possiamo fermarci per un breve intermezzo musicale. Ave Maria, eccoci ritornati in vostra compagnia per questa seconda parte della puntata dei Santi e Giovani, in cui stiamo trattando l'ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza, e abbiamo anche parlato di Santa Giovanna d'Arco. E allora non mi dilungo troppo, do subito la parola a Francesca che ci racconterà un po' quelle che sono le sue riflessioni in merito all'ottavo comandamento e soprattutto in merito alla figura di santità di Santa Giovanna d'Arco. A te, Francesca.
Ave Maria, un saluto a tutti. Sì, Santa Giovanna d'Arco è una figura molto impressionante, di santa, e soprattutto una figura che oggigiorno, soprattutto nel nostro, diciamo, contesto cattolico italiano, non viene molto conosciuta né viene molto valorizzata, ecco. Purtroppo anche questo silenzio che c'è stato attorno a questa figura di santa ha portato, come ha già detto Salvatore, ad appropriarsene, cioè il mondo non cattolico, insomma, il mondo non credente se ne è appropriata di più di questa figura di quanto non abbia fatto, la Chiesa, apparentemente. E si sono un po' presi ciò che era, nostro, ecco, e hanno un po' storpiato l'immagine di questa eroina della fede. E vorrei ricordare, per cominciare diciamo questa parte della trasmissione, un commento che fece Papa Benedetto XVI, sì, XVI, successore tra l'altro dell'omonimo papa che poi canonizzò all'inizio del Novecento Santa Giovanna d'Arco. Che in occasione di un'udienza generale disse: cari fratelli e sorelle, con la sua luminosa testimonianza, Santa Giovanna d'Arco ci invita ad una misura alta della vita cristiana, fare della preghiera il filo conduttore delle nostre giornate, avere piena fiducia nel compiere la volontà di Dio, qualunque essa sia, vivere la carità senza favoritismi, senza limiti e attingendo, come lei, nell'amore di Gesù, un profondo amore per la Chiesa. E ha saputo, diciamo, riassumere in poche parole quelle che sono state le più grandi virtù della santa. E quindi si potrebbe pensare a questa santa come a un esempio inimitabile, ecco, come nel caso di molti santi, ma diciamo che questa non è una valida giustificazione, ecco, per non mirare alle stesse virtù, perché se proprio non tutti siamo chiamati a, ecco, condurre un esercito per difendere la nostra patria, tutti invece possiamo avere questa tensione per la preghiera, come l'aveva Giovanna d'Arco, questo desiderio, ecco, di fare la volontà di Dio e di non ecco, cadere in compromessi, di non farci sconti e di non mettere il nostro ego al primo posto. E possiamo tutti, come lei, avere questo servizio irriducibile alla Chiesa e soprattutto alla verità. E in particolare riguardo all'ottavo comandamento, cioè il fatto di non mentire la verità, mi è venuta questa riflessione che alla fine la nostra fede è la fede de nella della e nella verità incarnata che è Gesù Cristo. Quindi noi, in quanto seguaci di Cristo e quindi della verità, come potremmo avere come abitudine quella di mentire? Anche calcolando che si possono dire delle bugie relativamente veniali, ecco, ma come possiamo, ecco, avere questo stile di vita, insomma, improntato a queste bugie, anche le cosiddette bugie a fin di bene, se siamo seguaci di Cristo? Equivarrebbe a tradire Cristo, il non dire la verità a questo punto. E in particolare volevo citare, per commentare meglio questo comandamento, degli scritti di Sant'Agostino, che nelle sue Morali Pastorali si riferiva, diciamo, insomma, si rivolgeva a quelli che cercavano, insomma, di svicolare un po' in questo comandamento, cioè cercavano di trovare delle scuse, delle buone ragioni per mentire. E a queste scuse Sant'Agostino rispondeva in questo scritto: io ritengo che non si sbagli mai con più cautela di quando si sbaglia per l'eccessivo amore alla verità e per un eccesso di zelo nel rigettare la falsità. Quindi parole molto forti riguardo a, insomma, al non mentire, all'importanza del mantenersi integri, anche su, volendo, anche sulle questioni più banali, ecco, perché sappiamo benissimo che il male non parte subito come, diciamo, qualcosa di eclatante, ma parte sempre da qualche piccola abitudine, qualche piccolo vizio, perché agisce esatto come agisce Satana, insomma, non vuole farsi scovare, e quindi tutto parte da cose banali per poi diventare sempre più dei vizi radicati e fino a mali, a diventare mali più grandi, ecco. E soprattutto abbiamo fatto l'esempio del mentire per evitare un male più grande, però bisogna fare un distinguo, cioè cos'è questo male più grande? Abbiamo detto che per evitare il male altrui è più che lecito non mentire. È più che lecito, sì, scusate, mentire, per, diciamo, preservare la vita o la reputazione di qualcun altro. E Sant'Agostino stesso dice che l'unico caso in cui è addirittura doveroso mentire, potremmo dire, è il nascondere il peccato altrui. E lui citava l'esempio di un altro santo, anche se andiamo un po' fuori pista, diciamo, ne vale la pena citarlo, che era San Fermo, vescovo di Tagaste, di cui Agostino scrive: questo fece ciò che nella volontà fu una tremenda espressione di virtù. Egli aveva nascosto con massima solerzia un uomo che si era rifugiato presso di lui. Richiesto per ordine dell'imperatore, che aveva spedito delle guardie a prelevare quell'uomo, il vescovo rispose che non poteva né mentire né rivelare il nascondiglio del ricercato. E sopportando molti tormenti corporali, in quel tempo gli imperatori non erano cristiani, quindi potevano liberamente, ecco, mettere sotto tortura chiunque, anche per ragioni di fede alla propria dottrina, si opponesse all'autorità, e restò saldo nella sua decisione. Quando più tardi fu introdotto alla presenza dell'imperatore, si mostrò ad una virtù così ammirabile da chiedere e ottenere lui stesso senza difficoltà la grazia all'uomo che aveva tenuto presso di sé. E quindi cita questo esempio fulgido, ecco, di virtù e soprattutto sempre di carità verso il prossimo alla fine. E quindi in questo caso la Chiesa Cattolica e i padri della Chiesa ci dicono che è più che lecito dire una bugia, insomma, per il bene dell'altro. Ma per quanto riguarda il proprio bene, abbiamo appena visto la figura di Santa Giovanna d'Arco e quindi potremmo dire non esiste, diciamo, minaccia così grande che giustifichi una menzogna, no? Per preservare la propria vita o qualsivoglia bene personale, che sia la propria reputazione, il proprio onore. E a questo proposito, per esempio, i padri della Chiesa e Sant'Agostino dicono che nemmeno in situazioni molto gravi si può mentire. E in particolare Sant'Agostino fa l'esempio di mentire, se è lecito mentire in caso bisognasse proteggere il pudore del proprio corpo, per esempio per proteggerlo da uno stupro o comunque da qualche altra azione violenta. E la risposta che dà Sant'Agostino è: non c'è pudicizia del corpo se non quella che deriva dall'integrità dell'anima. Se si infrange quest'ultima, necessariamente cade anche l'altra, sebbene all'apparenza essa sembri rimanere intatta. Il succo è, fine citazione, il succo è che ciò che non corrompe l'anima non è corruzione. E anche Gesù stesso diceva che non è ciò che entra nel corpo dell'uomo a renderlo impuro, ma ciò che esce dal suo cuore. E qua si pensa che si tratti di, cioè in questo esempio che fa Sant'Agostino, ci si riferisce a bugie gravi. Nel senso, non è lecito, mentire su una questione grave, per esempio la religione, per preservare la propria vita, il proprio corpo, la propria reputazione. Mentre è lecito farlo se vogliamo proteggere un'altra persona. Implicito è che in materia di religione non si può mai mentire, nel senso che i padri della Chiesa hanno sempre detto si può difendere il prossimo in molti altri modi, ma se si viene interrogati sulla propria fede, sulla verità di Cristo e della Chiesa, bisogna dire la verità. E ho citato questo esempio perché si collega alla vita di San Giovanna d'Arco, nel senso che, a parte, diciamo, l'evidente, ecco, sostegno che lei ha portato per la verità di Cristo, per diciamo, la missione che aveva ricevuto da Dio, questa volontà di non fare compromessi e di dire tutta la verità fino in fondo, anche a scapito della propria vita, c'è anche la questione del fatto che lei, nei periodi di prigionia tra un processo e l'altro, rimaneva vestita da uomo, insomma, con gli abiti da battaglia. E molti la prendevano, diciamo, la prendevano di mira anche per questo, e anzi usavano questa sua abitudine come capo d'accusa, rincarando la dose, dicendo che era pazza perché si vestiva da uomo e quindi andava contro la sua stessa natura. E in realtà Giovanna d'Arco aveva ricevuto dagli angeli ordine di, almeno così viene riportato nelle sue visioni con gli angeli, aveva ricevuto ordine di lasciare tenersi gli abiti da uomo addosso, una ragione precisa, perché in questi periodi di prigionia lei rischiava anche lo stupro da parte dei suoi aguzzini, magari delle guardie della prigione, di altre persone che volevano nuocerle. E quindi per questioni di sicurezza gli angeli le avevano ordinato questa cosa. Però anche qui Giovanna ha eseguito un ordine, come abbiamo detto prima, ha eseguito un ordine divino. E soprattutto si vede che quell'ordine era finalizzato a preservare, insomma, in qualche modo una delle virtù, ecco, preponderanti di questa santa, che è stata appunto la castità. E quindi, insomma, sempre la verità al servizio di Dio. E soprattutto sempre, la noncuranza di ciò che gli uomini pensano di fronte a quello che è un ordine divino, di fronte a quello che è un dovere da parte del cristiano, ecco. Quindi anche Giovanna d'Arco in questo ci è da esempio. Lei fino in fondo ha testimoniato davanti al tribunale. Non tanto per la propria gloria, il proprio onore, la propria salvezza sicuramente no, la salvezza fisica si intende, ma ha fatto tutto per la gloria di Dio. E questo era di così fondamentale importanza per lei che, come hanno fatto anche molti altri martiri, ci ha rimesso proprio la vita. Quindi, come possiamo concludere questo commento all'ottavo comandamento? Vorrei ecco, riassumerlo con in realtà un passo del Vangelo che potrebbe non sembrare connesso, ma che in realtà esprime bene ciò che dovremmo fare prima di decidere se mentire oppure no, soprattutto se ci troviamo magari in situazioni un po' più gravi. Magari non ci capiterà di o almeno nel futuro prossimo non ci capiterà di dover ecco, dare la nostra vita, ma forse ci verrà chiesto qualcosa di importante comunque, magari c'è gente che per esprimere diciamo, una verità di fede perde il lavoro o perde altri beni che sono molto cari comunque. E quindi qual è un consiglio che si potrebbe dare a chi si vede messo al muro, insomma, davanti a una situazione in una situazione del genere. E si ricorre sempre alla provvidenza di Dio, come in qualunque altra cosa. E come dice anche Sant'Agostino, se ci affidiamo a Dio non c'è ragione di preoccuparsi di quali saranno le conseguenze. L'importante è sempre fare la volontà di Dio e fare ciò che dà maggiore gloria a Dio, anche per la salvezza della nostra anima e di chi ci sta intorno. E quindi vorrei citare questo passo del Vangelo di Matteo, capitolo 6, che dice: «Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Non affannatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». Ecco, queste parole non hanno bisogno di essere spiegate, e sono solo le parole che dovrebbero risuonare in noi ogni volta che la paura di una conseguenza, sembra prevalere, insomma, su la necessità di dire la verità ad ogni costo. E ricordiamoci sempre, anche pensando a Giovanna d'Arco, che quando delle parole o comunque magari di certi insegnamenti della dottrina non riusciamo a capirne il senso, dall'operato dei santi ricaviamo come bisogna intenderle. Quindi guardiamo sempre ai santi come hanno applicato gli insegnamenti della Chiesa e di Cristo nella loro vita. E con questo concludo e passo la parola per il commento spirituale.
Grazie Francesca per questo tuo intervento così molto curato, molto attento, che ha dato degli spunti molto molto interessanti. Aspetti dell'ottavo comandamento ha illuminato alcuni aspetti e soprattutto anche dato una lettura molto bella di quella che è stata la vita di Santa Giovanna d'Arco. E ora, diciamo, ecco il commento spirituale a chiusura della puntata, di Fra Giampiero Maria.
Grazie tanto, ben trovati cari amici di questo e noi consideriamo come in questo decalogo dei 10 comandamenti Dio ci ha dato 3 comandamenti per non recare danno al prossimo nella sua vita, nella sua persona, nella sua onestà, nella roba, cioè nel quinto e nono comandamento e nel settimo e decimo comandamento. In questo ottavo comandamento vi è un altro bene che Dio vuole tutelare e che l'uomo possiede, quello della buona fama, quello della reputazione, che è prezioso quanto quello delle sue sostanze e anche di più, perché questo è un bene dell'uomo che è stato da Dio garantito. Quindi l'ottavo comandamento, l'ottavo precetto del Decalogo, l'ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza, è un comandamento che vuole che il nostro Signore, che le nostre parole siano sempre secondo verità. Bellissimo anche questa riflessione che diceva Francesca, riprendendo anche Sant'Agostino, che arrivava a Sant'Agostino a dire che non bisognerebbe mai dire per nessun motivo una bugia. Padre Pio arrivava a dire che non dovremmo dire una bugia nemmeno se da questa dipendesse la salvezza del mondo. Pensate, no? A che punto, che delicatezza hanno avuto i santi nel difendere la verità. E, pensate che c'è stato anche un santo dei primi secoli che aveva dato ospitalità a delle persone, dei soldati, e questi soldati erano arrivati per cercare e arrestare proprio lui. E a un certo punto, dopo che gli sono stati ospitati, rifocillati, gli chiedono se conosceva questo vescovo. E dice: sono io. E allora questi soldati, se fossero in difficoltà, si trovavano e dice: ma questo qui ci ha tanto beneficato, ci ha trattato tanto bene, così facciamo una cosa. Voi andate, scappate da una parte e noi vi cercheremo da un'altra. E questo vescovo dice: no, no, non permetterò che voi diciate una bugia. E si fece arrestare, poi anche condannare e finire anche dopo con la pena di morte, ancora tempi grandi di persecuzione. Quindi questo ottavo comandamento: non testimoniare il falso. Abbiamo la falsa testimonianza, che raccoglie in sé 3 tipi di peccati, che è quello della menzogna e dello spergiuro, e va contro la giustizia, quindi è una cosa ingiusta, perché la menzogna, con la falsa testimonianza, viene negata la verità. Si fa uno spergiuro, una falsa testimonianza, perché si dice il falso dopo aver giurato di dire tutta la verità. Ed è un peccato anche contro l'ingiustizia, perché si reca generalmente un danno verso il prossimo a cui si è tenuti a usare giustizia e carità. Quindi pensiamo con questa falsa testimonianza quante mancanze ci fa commettere. Dice lo Spirito Santo nel libro dei Proverbi che il testimonio falso non andrà impunito. Il bugiardo perirà nel libro dei Proverbi, al capitolo 21. Quindi la Santa Madre Chiesa ha stabilito anche che contro i falsi testimoni è anche qualcosa di grave che bisogna cercare di non fare. Abbiamo parlato anche della bugia e delle sue specie di bugie, quelle bugie giocose, di scherzo, quelle bugie che non fanno danno e le bugie dannose. E anche su questo tipo di bugie, quella ufficiosa per la propria utilità, per il proprio vantaggio, e anche quella dannosa. Perché chiaramente la dannosa non andrebbe mai detta, non va mai detta, Però i santi, che giustamente diceva Francesca, quell'integrità dell'anima che deve essere sempre rispettata, arrivavano i santi a dire che neanche le bugie di scherzo, le così bugie bianche vanno dette. Ancora sempre San Pio da Pietrelcina chiedeva un penitente, dice: ma padre, le bugie di scusa, le bugie così si possono dire? Dice: no, le bugie bianche non si possono dire. Dice: ma padre, ma queste bugie non fanno danno. No, sono così, mi tolgo da un guaio, da un impiccio, così, e quindi insomma non fanno danno agli altri. E Padre Pio gli risponde: figlio mio, se non fanno danno agli altri, fanno danno alla tua anima. Le bugie, in ogni caso, sono sempre qualcosa che sporcano l'anima, sporcano la nostra integrità. E come ricorda la Sacra Scrittura, dobbiamo comparire santi e immacolati al cospetto di Dio. E quindi quella bella frase di Sant'Agostino: non è lecito mentire neppure per salvare tutto il mondo. Perché mentire è abusare di un dono che Dio ci ha fatto, della parola, e questa parola ci ha dato Dio per esprimere i nostri pensieri, i nostri sentimenti, e diventerebbe fare un'ingiuria dei doni che Dio ci ha dato. E per utilizzarlo per i nostri interessi, e fare un'ingiuria a chi? A colui che è santo e verace, il Dio vero, via, verità e vita. E quindi diventa un attentato alla carità verso il prossimo, distrugge l'unione che deve regnare tra gli uomini, come dice lo Spirito Santo, è un pessimo elemento per l'uomo, la bugia. È un cattivo. Cattivo il ladro che è il mentitore, l'uno e l'altro saranno per la perdizione, sia per il ladro che per il mentitore. E Gesù nel Vangelo dice che la bugia è opera del demonio, il quale il demonio è menzognero fin dal principio, il principe della menzogna. Per un peccato originale, il primo peccato di Adamo ed Eva è nato per un peccato di bugia, è stato un peccato di superbia, un peccato di disobbedienza, e un peccato nasce con un peccato di bugia. Ancora, cosa possiamo dire di questi danni che la bugia vuole portare alla nostra anima? Quindi dobbiamo avere in orrore la bugia, come dice lo Spirito Santo. Per l'uomo la bugia è una macchia vergognosa nel libro del Siracide. E dobbiamo sempre dire la verità, come ci ricorda San Paolo: sia il nostro parlare semplice, naturale, senza doppiezze, e come dice Gesù nel Vangelo, sia il vostro sì, no, no, il di più viene dal maligno. Quindi dobbiamo fuggire un po' ogni ipocrisia nei nostri atti, nei nostri comportamenti, anche tutte quelle adulazioni e fingimenti, un po' di cui si parlava anche qualche minuto prima. Le bugie dette per scusa. C'è un po' una barzelletta, una favola che racconta un lupo, il lupo bugiardo. Entra in un cortile di una casa di campagna e il lupo uccide, tre animali, una pecora, un agnellino e un gallo. Poi, questo lupo viene colto sul fatto dai contadini e fu interrogato: perché hai commesso questi tre delitti, questi tre pesticidi? E il lupo: ma vedi, io ho ammazzato la pecora perché era vecchia e per risparmiare altri acciacchi, e quindi era un po' così, e quindi non volevo che la pecora soffrisse, visto quanto è buono questo lupo. Poi dice: ho ucciso l'agnello piccolino perché non restasse orfano, se mi manca il genitore, qui non rimane orfano, dopo si dispiace per la morte della pecora madre, quindi ho fatto questo. E poi il gallo ho dovuto ucciderlo perché così non disturbasse più la gente la mattina col suo cantare. Bene, in questa favola si vede come queste bugie sono somiglianti a quelli che cercano di coprire le loro mancanze con queste bugie di scusa. Coloro che cercano di scusarsi delle loro mancanze o dei loro peccati con trovare delle scuse. Invece, qualcosa di diverso è quella che è la restrizione mentale. Si ricorda di un santo, Sant'Atanasio, patriarca di Alessandria d'Egitto, che era cercato dagli ariani, i suoi avversari, e stava fuggendo su una barca sul fiume Nilo. A un certo punto si incontra con un'altra barca che andava sul fiume in senso contrario e nella quale erano quelli che andavano in cerca di lui. Poiché non lo conoscevano, lo interrogarono se li sapesse dove era Atanasio. Quelli rispose: sì, Atanasio è poco lontano da voi. E Atanasio aveva detto la verità, aveva fatto solo una restrizione mentale e quelli non le intesero. Ebbene, questa restrizione mentale si può utilizzare, però non dobbiamo arrivare alla bugia. E la simulazione, il re Totila, re dei Goti, era andato in Italia con le soldatesche e udì parlare della virtù di San Benedetto che stava presso il Monte Cassino. Voleva conoscere da vicino le opere di questo santo e allora cosa fece? Fece un po' una simulazione, fece vestire un suo scudiero vestito di abiti regali con tutto il suo seguito, per un po' vedere un po' qual era la stoffa di questo San Benedetto che aveva parlato, fingendo di essere il re Totila, questo scudiero. E a un certo punto, appena questi si presentò a Benedetto, fingendo di essere il re Totila, gli disse il santo: deponi quel manto che non è tuo e dirai a Totila che entrerà vittorioso in Roma, ma da qui a 9 anni cesserà di vivere. E questa profezia si avverò a puntino, anche un po' questa simulazione, questa menzogna che ha voluto fare camuffando il suo scudiero. E parlavamo prima anche di una adulazione. Gli antichi, questa figura dell'adulazione veniva rappresentata, sapete, con la figura di una capra. Come mai? Perché la capra non mangia i germogli, ma li lambisce con la lingua e così li fa seccare. E l'adulatore cosa fa? Dà delle lisciate a mo' di capra al prossimo con lodi, con parole lusinghiere e guasta l'anima di chi ascolta queste lisciate da capra, da caprone e fa cadere anche il rischio di cadere in peccato. Abbiamo anche detto il peccato sempre d'ottavo comandamento che diventa anche la calunnia, la diffamazione, la detrazione, il parlare male del prossimo dicendo cose ingiustamente, qualcosa che diminuisce la reputazione e questa è una diffamazione esterna, la detrazione come può essere la calunnia. E chi pecca contro la calunnia, che è un po' l'opera del demonio, il calunniatore, l'accusatore, la calunnia è propriamente il peccato del diavolo, che è chiamato l'accusatore, il calunniatore dei nostri fratelli nel libro dell'Apocalisse. E questo si intende quando si tratta di materia grave, comunque sempre peccato grave, e chi ha calunniato ha l'obbligo di confessare il suo torto e anche di riparare. Dicevi giusto prima nel tuo esempio, quella penna, quel gallina spennata, era un po' la penitenza che aveva dato San Filippo Neri a un calunniatore, e come penitenza dice: vai, spenna una gallina e poi portamela per strada, spenna per strada, poi portamela, poi a un certo punto l'ha portata, fa, adesso va a raccogliere le penne, dice: no, ma è impossibile, esattamente, queste cose dette malamente non si possono più, hanno fatto tanto male, sono svolazzate in tanti modi, così anche la mormorazione e la maldicenza, che anche queste vanno riparate, e così anche il sospetto temerario e la diffamazione. Qual è una regola da seguire per non cadere in questi peccati contro la giustizia, contro la carità? Beh, innanzitutto noi riusciamo solo a giudicare l'esterno, è Dio che giudica il cuore, quindi nel giudicare i detti, negli atti esterni del prossimo, non si deve entrare nelle intenzioni per cui una persona la fa. Questo è un compito che spetta a Dio. E quando il peccato del prossimo è certo e noto, non si deve perciò condannare il colpevole, ma bisogna compatirlo e pregare molto, molto, molto per lui. Quindi, per tutto questo, un po' per comprendere questo insegnamento che riceviamo da questo ottavo comandamento. Ricordiamo come Santa Caterina da Siena era stata calunniata. Una persona stava servendo con tanta carità una persona inferma, però aveva un carattere fastidioso, cattivo, e si inventò una calunnia contro l'onestà di Santa Caterina e la inventò così bene che fu creduta dalla stessa madre di Santa Caterina. E la santa continuò, pensate, col suo amorevole assistenza a quell'ingrata calunniatrice, e così per lungo tempo. Giunta però l'inferma sul punto di morte, lacerata dai rimorsi, ritrattò la sua calunnia. Pensiamo alla calunnia anche che ricevette San Gerardo Majella, fu calunniato da una donna falsamente di aver suggerito delle intenzioni disoneste, e quando Sant'Alfonso di Liguori, che era il suo superiore, così lo interrogò. San Gerardo non si discolpò, non disse niente in sua discolpa, e pensando questo Sant'Alfonso che fosse colpevole, lui proibì dei sacramenti della Santa Comunione per tantissimo tempo. Poi, alla fine, questa persona, presa dai rimorsi, manifestò le sue menzogne, le sue calunnie, e chiese a Sant'Alfonso: perché hai fatto questo? E dice: per non discolparmi, come aveva fatto Gesù, e diceva Sant'Alfonso che questo era stato sufficiente per dimostrare la santità di questo santo. Ancora la maldicenza. Sant'Agostino aveva scritto nella sua tavola del refettorio contro la maldicenza: chi col parlare morde la fama altrui, sappia che del mio desinare non l'avrà per lui. Quindi, chi si macchia della maldicenza non può far parte di questo momento di agape fraterna, perché proprio mangiava le carni del calunniatore. San Bernardino da Siena, contro la calunnia, nella sua predicazione, un esempio bellissimo, diceva: vi capita mai di rompere, di mangiare carne il venerdì di Quaresima? No, mai, predicatore. Ma vi capita mai di mormorare? Oh sì. E chi ha mormorato? Ma ha mormorato un prete: hai mangiato carne cruda di prete? Ho mormorato insieme: ma ha mangiato carne cruda? Era un po' questo modo che aveva fare San Bernardino. Quando mormorazione era, rompevi il digiuno del venerdì santo, il digiuno del venerdì quaresima, e mangiavi carne di chi l'avevi maltrattato e calunniato. E per questo, per comprendere questa importanza di questo ottavo comandamento, che ci può aiutare a essere sempre nel cammino della verità per quel bel dono che il Signore ci ha fatto del nostro parlare, della nostra lingua, che deve essere usata per la gloria di Dio e testimoniare Cristo Gesù, nostro Signore, via, verità e vita. E la Beata Vergine Maria possa sempre aiutarci a essere sempre testimoni veritieri della verità, difendere e diffondere la verità, come anche San Giovanni Battista ha voluto diffondere e difendere la verità anche a costo della sua vita, e anche in questo bellissimo esempio che è stato portato di Santa Giovanna d'Arco, ci aiuti proprio sempre a evitare di trovare le scappatoie attraverso l'ejaculatorio del demonio, come chiamavano i santi, che sono le bugie. Bene, grazie a tutti. Ave Maria.
Grazie Fra Giampio Maria per questo commento spirituale così importante, dettagliato, che diciamo ha dato a chi ci sta ascoltando proprio le sfumature dell'ottavo comandamento, che non è semplicemente non dire falsa testimonianza in tribunale, è anche quello soprattutto, ma sono anche le piccole bugie, ecco, no? Che tante volte ci concediamo pensando che di non arrecare danno, che magari non vengono dette per arrecare danno, però alla fine fanno danno, ecco, anche a se stessi, come diciamo uno dei tanti esempi che ha portato. E io diciamo, ecco, non mi resta che semplicemente mi ha fatto, ascoltando il suo commento, balenare, ecco, alla mente una frase del Vangelo, quando dice: quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Ed ecco, siamo figli col battesimo, siamo figli di Dio, e figli di Dio significa essere figli della verità, discepoli di chi è appunto la verità, cioè nostro Signore Gesù Cristo. E la parola, che è un dono importante che Dio ci ha fatto, intanto la parola suprema, il Verbo incarnato di Dio, nostro Signore Gesù Cristo, ma anche la parola con cui alla fine ci rivolgiamo a Lui nella preghiera, quindi intendo la parola appunto vocale, la preghiera, e questa non dobbiamo sprecare parole, e quindi soprattutto non dobbiamo inventarci delle cose, anche quando saremo magari, ecco, costretti a testimoniare, ecco, sarà lo Spirito del Padre che parla in noi. E come facciamo a essere sicuri che lo Spirito del Padre parla in noi, che le nostre parole siano verità? Il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, per cui dobbiamo cercare di vivere in grazia di Dio, perché solo stando in grazia di Dio, la Santissima Trinità intera, Padre, Figlio e Spirito Santo, verrà ad abitare in noi. Come dice Gesù, quelle parole bellissime: ecco, io sto alla porta e busso, e qualcuno mi apre, io entro, insomma, significa che sta con noi. Quindi il corpo è il tempio dello Spirito Santo, dobbiamo custodirlo e custodire anche le parole da dire. Ma questo, se siamo in grazia di Dio, diciamo, è sempre un compito arduo, ma in grazia di Dio, diciamo, è garantito che lo Spirito ci suggerisce quello che dobbiamo dire e come comportarci. E allora, con questo concludiamo questa puntata, e vi diamo appuntamento alla prossima. Ave Maria.